Pace a tutti, sempre un piacere stare con voi. Pistoia nel nostro cuore ha sempre un posto particolare. Non so se lo sapete, ma mi sono battezzato qui nella comunità di Pistoia. Era il lontano 1988, giusto, Pastore Stefano? Ricordo male? Ero insieme con il Pastore Stefano, c'era anche qualcun altro. Sì, sono contento stamane perché c'è anche mia moglie. Ringrazio il Signore perché è qui con me dopo un periodo di un po' particolare. Dai. Allora, veniamo alla parola di Dio. Se prendete la lettera di Paolo agli Efesini, poi vi invito a casa a riconsiderarla tutta la lettera, però oggi noi leggeremo una parte del capitolo 6. Quando riconsidererete questa lettera, per favore, in particolare capitolo 5 e 6, l'Apostolo Paolo, prima di arrivare al capitolo 6, all'argomento di cui parleremo oggi, è curioso, fa una, come dire, analisi di quella che è la relazione, in particolare in riferimento all'autorità, e prende tre categorie: mogli, mariti, figli, genitori, servi, padroni. Mette proprio in questa in quest'ordine, e la cosa curiosa è che non parla solo di chi deve essere sottomesso all'autorità, ma soprattutto di come va esercitata l'autorità. Quindi l'accento va messo in particolare, lo mette in particolare sui mariti nei confronti delle mogli, sui genitori nei confronti dei figli e sui datori di lavoro, i padroni, nei confronti dei servi. Dopo aver fatto questa analisi, lui ora passa a un altro tipo di relazione. La leggiamo dal versetto 10. Capitolo 6, versetto 10. Del resto, fortificatevi nel Signore, nella forza della sua possanza, rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto tutto il vostro dovere, restare in piedi. Siate dunque saldi, avendo preso la verità a cintura dei fianchi, essendovi rivestiti della corazza della giustizia, calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace, prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza, la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, pregando in ogni tempo per lo Spirito con ogni sorta di preghiere e di suppliche e a questo vegliando con ogni perseveranza e perseveranza per tutti i santi. È un capitolo straordinario e questo argomento viene trattato nel Nuovo Testamento in questa maniera solo dall'Apostolo Paolo in questa lettera. Ora, è chiaro che quando parliamo del nemico, purtroppo di solito si fanno due errori. Il primo è quello di sopravvalutarlo, è quello di metterlo dietro a ogni cosa, non so se vi è mai capitato, gli viene l'influenza e c'è lo spirito dell'influenza, gli viene la bronchite e c'è lo spirito della bronchite, si comporta male con la moglie e c'è lo spirito del marito violento, uno non crede e c'è lo spirito dell'incredulità. Addirittura una volta mi è capitato di parlare con un fratello che faceva parte di un gruppo intercessione e lui mi raccontava che passava tutte le notti a combattere col nemico. Cioè la sua preghiera era un combattimento di tutta la notte nei confronti di Satana. E io arrivato a un certo punto e gli ho detto: scusa, ma tu dovresti passare più tempo con Dio che con Satana. Scusate, o sbaglio? Cioè, il mio momento di preghiera, la mia comunione è col Signore, non con Satana. Ora però c'è anche un altro eccesso. Chi non lo vede in nessuna parte? Chi considera addirittura che non esiste nemmeno? E che tutto il male che c'è su questa terra dipende dall'uomo e basta. Ora, è vero è che a volte viene usato anche come scusa, per cercare di levare la responsabilità sull'uomo. Quindi non è l'uomo che magari fa certe cose, ma è il nemico che c'è dietro l'uomo. No, attenzione, cerchiamo di vedere le cose in maniera equilibrata, e la scrittura ce le presenta in maniera equilibrata. E questo brano ha un equilibrio straordinario. Intanto non lo dobbiamo sottovalutare, non lo dobbiamo sopravvalutare, ma non lo dobbiamo nemmeno sottovalutare. E in questo brano c'è la ricetta per riuscire a vincerlo. E io tutte le volte che lo leggo dico grazie Signore, perché Lui, se io metto in pratica quello che Tu mi chiedi di fare, io potrò resistere, io potrò restare in piedi, perché non so se avete capito di cosa stiamo parlando. Potenze della malvagità, dominatori di questo mondo di tenebre, cioè non è che Pinco Pallino. E poi parla di due eventi particolari. Uno è resistere alle insidie del diavolo, e l'altra cosa è resistere quando arriva il giorno malvagio. Sono due cose diverse, è chiaro, no? Le insidie del diavolo, quelle ci sono tutti i giorni, perché cerca in tutti i modi di farci cadere, ma poi c'è il giorno malvagio. Sapete che cos'è il giorno malvagio? Non vi è mai capitato che nella vostra vita vi sembra proprio che stia crollando tutto? Nella vostra vita siete attaccati da tutti i lati. E magari uno si ferma e dice, ma che sta succedendo qui? Ma che sta succedendo? E a volte non riusciamo a capire che qui è arrivato il giorno malvagio, è arrivato il giorno in cui la potenza del nemico si sta scatenando contro di noi perché ci vuole distruggere in ogni modo. Ora, l'Apostolo Paolo qui parla di un combattimento che non è fatto a parole. Tu, il nemico, non lo vinci parlando. Lui ci parla invece di uno stile di vita, perché l'unico modo per resistere alle sue insidie, addirittura resistere anche quando tutte le potenze del nemico si scatenassero contro di noi, è avere un certo stile di vita, che l'Apostolo Paolo chiama armatura. Ora, quando lui parla dell'armatura, sapete che mestiere faceva l'Apostolo Paolo quando lavorava? Quali tende? Camera da letto? Bagno? Cucina? Erano le tende militari, lui lavorava per l'esercito romano ed era fabbricante di tende, erano le tende dell'accampamento romano. Ma essendo anche romano, lui, cittadino romano, aveva ben in mente che cos'era la forza dell'esercito romano. La forza dell'esercito romano consisteva innanzitutto in questa armatura che in secoli di guerre, in secoli di esperienza sul campo di battaglia, erano riusciti a progettare, perché uno dei punti di forza di questo esercito che è riuscito a conquistare il mondo era questa armatura. Ora però attenzione, non bisogna fare l'errore di andare subito all'armatura, perché lui prima di parlare dell'armatura ha messo in evidenza una cosa, non so se l'avete notato. Allora, secondo voi un soldato romano bastava mettergli l'armatura per portarlo sul campo di battaglia? Vi faccio un esempio. Se a me mi mettono l'armatura di un soldato romano, dai, non siate cattivi però. Allora, prima dell'armatura c'è una cosa importante. Del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Nessun soldato romano poteva andare in guerra, fosse anche coperto di tutta questa armatura, se prima non aveva una preparazione fisica, una preparazione delle strategie, della tattica. L'addestramento di un soldato romano durava circa 3 anni, cioè per 3 anni lui andava forgiato, innanzitutto nel fisico, perché poi per affrontare una battaglia, ragazzi, non basta essere corazzati se non hai poi la forza. Allora, La prima cosa che evidenzia l'Apostolo Paolo, e lo farà anche quando scrive Romani 12, vi ricordate? Di solito noi andiamo subito al rinnovamento della nostra mente, noi ci dobbiamo rinnovare, noi dobbiamo cambiare, ma prima del rinnovamento c'è un'altra cosa, o sbaglio? Presentatevi davanti a Dio, presentate i vostri corpi in sacrificio santo, vivente e accettevole. Quindi, come vedete, in tutti e due i casi lui mette prima di ogni cosa la nostra relazione con Dio. Se noi non abbiamo una buona relazione con Dio, se noi non siamo forti nel Signore, l'armatura non serve a nulla. Non serve a nulla. Allora, innanzitutto la mia relazione con Dio. Io mi devo fortificare nel Signore. Devo essere forte nel Signore. E come si acquisisce questa forza? E si acquisisce innanzitutto con una relazione con Dio. Si acquisisce innanzitutto con la preghiera, con lo studio della parola, col metterla in pratica. Ma una relazione alla base. E poi veniamo all'armatura. Avete visto qual è la prima parte di questa armatura? Qual è la prima parte che va indossata? Allora, intanto va indossata completamente, lo dice due volte, non è che ne puoi indossare una parte la lasci. L'armatura va indossata completamente per essere invincibili. Qual è la prima parte? È logico secondo voi che sia la cintura? Cioè voi uomini, quando, ora le donne magari un po' meno, uomini quando vi vestite la prima cosa che vi mettete è la cintura? È la cintura? A volte se ne può fare anche a meno. Giusto? Oggi è più che altro una questione di bellezza, direbbe mia nipote. Se fate buchi negli orecchi, perché se fate buchi è una questione di bellezza? A quei tempi invece, avete presente voi il soldato romano, la cintura nell'armatura del soldato romano ha un'importanza fondamentale. Perché? Perché serve a tenere insieme la corazza. Cioè la corazza che è fondamentale per coprire i punti vitali del corpo è tenuta aderente al corpo perché c'è questa cintura. Inoltre nella cintura viene inserito il gladio e il pugnale. Più ci sono dei pendagli che fanno capire, scusate, questa gioca contro, questo è uno scherzo ragazzi, l'ho fatto apposta, per i predicatori lunghi. Allora dicevamo, ci sono attaccati anche dei pendagli, perché chiunque appena vede il soldato capisce qual è il suo grado dai pendagli, diciamo le medaglie al valore, ce le ha legate alla cintura. La figura di questa cintura, che è una parte importantissima dell'armatura, e l'Apostolo Paolo la mette per prima, è figura di che cosa? No, dai, insomma, fate così, fate scoraggiare. La cintura è la figura della verità. Che cos'è? Cosa significa? Cioè io per indossare questa, quando indosso questa cintura, quando dico la verità, e oggi lo so che purtroppo questo è un tema troppo fuori moda. Qualche giorno fa leggevo un articolo in riferimento a una nazione e veniva detto che un presidente di questa nazione qualche anno fa per aver detto una bugia fu incriminato. E faceva il paragone con chi c'è oggi, che ne dice migliaia. E la cosa più grave, dice, non è solo il suo stile, ma che tanti governanti ne stanno prendendo esempio perché hanno visto che funziona. No, dico, no ragazzi, ma come si fa? La bugia funziona. La bugia è meglio della verità. La bugia ti risolve i problemi. No, fermo un attimo. Non per noi. Per noi la bugia complica le situazioni, per noi la bugia non è la soluzione. Con la bugia non risolvi le cose, assolutamente. Chi è il padre della menzogna? Il padre, lo dice Gesù, lui è bugiardo e padre della menzogna. E io non dimenticherò mai una delle prime cose che ho dovuto realizzare quando sono diventato cristiano, è stata proprio questa, l'importanza della verità. Allora, io ero un bugiardo, come si può dire? Cioè, uno che tutto dice nella vita tranne che la verità. Cioè, che usa la bugia perché deve lavorare la fantasia, si inventa le cose. Compulsivo, come si può dire? Però non mi offendete, dai. Grazie Elisa, una perla di gentilezza. Sì, tra patologico e incallito preferisco incallito. Allora, io ero un bugiardo incallito, cioè per me la verità non aveva nessuna importanza, era importante invece uscire fuori dalle situazioni al meglio e poi prendere in giro le persone, non era un problema. Quando ho deciso di diventare cristiano, una delle cose che avevo letto e che mi veniva insegnato era l'importanza invece della verità. E subito dopo, qualche mese, mi capitò l'opportunità di mettere in pratica, se avevo veramente capito, l'importanza della verità. A quei tempi facevo il ragioniere in un albergo e venne un'ispezione da parte dell'ufficio IVA. Avete mai avuto l'ispezione dell'ufficio IVA? Cioè, sono momenti di una bellezza da non augurare a nessuno. E ti si mettono lì tre per tre, erano tre dottori commercialisti che ti esaminano da cima a fondo. Allora, l'albergo in cui io lavoravo faceva parte di una società immobiliare milanese che faceva compravendita di immobili. Arrivato a un certo punto, allora, la contabilità dell'albergo andava bene, ma trovarono delle fatture di compravendita di immobili su Milano e non trovarono il relativo registro IVA dove andavano registrate. Quindi questo che cosa fece scaturire? Fece scaturire un verbale di diversi miliardi di lire a quei tempi. Miliardi, parliamo, perché immobili a Milano, palazzi. Il verbale era di miliardi. Quindi c'era la data per andare davanti al giudice, col commercialista cercavamo di preparare la difesa. Arrivato a un certo punto, quando sono andati via, e io rimettevo in ordine i registri, tutto quello che era stato tirato fuori, in fondo proprio a una delle scatole trovo un registro, lo apro, ed era il registro IVA dove erano state regolarmente registrate sia le fatture di acquisto che di vendita di questi immobili. Allora vado dal commercialista, gli racconto quello che è successo e lui mi fa: ma questa è una cosa inverosimile. Scusa, come facciamo noi a convincere il giudice, a convincere l'ufficio IVA che loro il registro ce l'avevano sotto gli occhi e non sono stati in grado di vederlo? Dobbiamo trovare un'altra soluzione. Allora, lei deve dire che il registro, mentre andava in soffitta, dove c'era l'archivio, muovendo uno scaffale, è caduto dietro. È caduto dietro e quindi ecco che il registro è stato trovato. Allora, a quei tempi, ora io, chiaro, vi parlo di tempi antichi, a quei tempi, quando tu ti presentavi davanti a un giudice, ti facevano giurare sulla Bibbia. Non so se oggi non è più così, ma a quei tempi era così. Allora, vado in piazza San Firenze, a quei tempi era lì, il Palazzo di Giustizia, mentre salgo le scale escono fuori dei carcerati ammanettati. Guardate, i carcerati, una cosa è vederli in televisione, una cosa è vederli di presente, è una cosa impressionante. Arrivo nel corridoio, io avevo preso però una decisione nel mio cuore, che avrei detto la verità. Il commercialista si era raccomandato, guardi che se lei non dice così, le perde il posto. Io ho preso questa decisione nel mio cuore, che non avrei mentito, avrei detto la verità e poi qualunque cosa sarebbe successo me ne sarei assunto ogni responsabilità. Quindi inizia l'udienza, il giudice incomincia a chiamare i vari testimoni, ogni tanto usciva l'avvocato per incoraggiarmi, mi faceva: si prepari perché tocca a lei, il giudice sicuramente la vorrà sentire. Insomma, passa un'oretta, diverso tempo, arrivato a un certo punto esce l'avvocato e mi fa: guardi, il giudice ha deciso che non la vuole sentire perché ha capito come sono andate le cose e quindi la sua testimonianza, da che doveva essere fondamentale, non è importante. Io non penso che in quell'età, come ho cantato io, è stata l'ora della mia vita in cui ho cantato di più. Però sapete, la domenica successiva, durante il culto, successe una cosa particolare. A quei tempi io ero nella comunità di Prato, dove sono nato. C'era un profeta che si chiamava Antonio Trezza, non so chi se lo ricorda, Stefano forse se lo ricorda. Anche i genitori di Gianluca e qualcun altro sicuramente se lo ricordano. Arrivato a un certo punto, durante una profezia, perché incoraggiava la Chiesa, quelle profezie bellissime ogni tanto, no? Ci fanno bene. Allora ad un certo punto si fermò e disse: e ora parlo a te, Ignazio. Io ho visto quello che hai fatto e ho visto il tuo cuore. Wow. Nessuno sapeva quello che era successo. Nessuno. Dio sì. E questa è stata per me una lezione straordinaria. La verità è uno stile di vita. E attenzione, non te ne uscire con le bugie bianche, le bugie celesti, le bugie... abbiamo tutta la scala dei colori. La bugia è bugia. E guarda che quando la bugia entra nel matrimonio, quando la bugia entra in relazioni importanti, si rovina tutto alla fine, perché quando entra la bugia entra anche il nemico subito dopo. E allora, per favore, cerchiamo di dire sempre, in ogni caso, la verità. E se c'è di assumersi delle responsabilità, assumiamocele, perché non è il modo corretto per scaricarle. Lo so che in questo mondo la gara è a scaricare le responsabilità, ma non per un cristiano. Se io sbaglio, le devo ammettere, ho sbagliato, non posso esimermi dicendo una bugia. Però che bello, se tu ti attieni alla verità, se tu in ogni caso dici la verità, indossi questa cintura che alla fine sarà una delle componenti più importanti di questa armatura. Seconda parte dell'armatura? La corazza. Ok, la corazza, avete presente la corazza del soldato romano? Era veramente qualcosa che lo rendeva invincibile, perché sono delle lamine di metallo legate l'una all'altra con delle cordicelle di cuoio, ed è fatto in maniera tale che quando arrivava un colpo sull'armatura, il colpo veniva attutito da tutta l'armatura. Cioè avevano escogitato un sistema di dilazione dell'impatto che era straordinario. Ora, Paolo dice che questa è la giustizia. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire la giustizia? Ora, voi avete presente quali sono la maggior parte dei programmi nella televisione? Di cosa trattano? In primo, chi c'è? Cucina, giusto? Voi fate conto in una settimana di programmazione quanti programmi di cucina ci sono. Ragazzi, io ho perso l'appetito. Cucinano tutti, giovani, vecchi, i bambini, tutti, cucinano. Secondo programma, i processi sui crimini che accadono. Ora ultimamente ne è stato tirato fuori uno di un evento di 18 anni fa, e sono giorni e giorni, da un paio di mesi a questa parte, che si parla di questa cosa. Cioè, ma noi pensiamo di acquisire il senso della giustizia di cui ci parla la Scrittura guardando questi programmi? Fratelli, sorelle, per favore, noi non siamo chiamati a giudicare queste cose. Ma io non perdo un minuto della mia vita dietro queste cose. Perché se io ho un po' di tempo, piuttosto che a mettermi lì ad ascoltare questo, quell'altro, me la passo con mia moglie, mi vado a fare una girata con mia moglie, vado a prendere una boccata d'aria, mi metto davanti al Signore, leggo la Bibbia, ma non sto a guardare queste cose. Ma queste cose ci bruciano il cervello, queste cose ci levano veramente che cos'è il senso della giustizia. Ma voi siete mai stati in un tribunale? La preparazione che ha un magistrato, quanto deve studiare, che esperienza deve avere per emettere un giusto giudizio su una causa? E ora noi li facciamo in televisione dalla mattina alla sera, ma questa è una cosa diabolica, fratello. Per favore. Non è lì che si acquisisce il senso della giustizia. Ora, io vi voglio fare una domanda. Secondo voi, gli adulteri, come vanno trattati? Io devo essere giusto, no? Perché senso della giustizia, io devo essere giusto. Un adultero come va trattato? Va lapidato. E qui c'è anche un bel cortile, manca la ghiaia. Quella però si può procurare. Quella però si può procurare. C'è il vialetto, da lì la portiamo di qua. Cioè, è anche a costo zero. È anche a costo. Non ci vede nessuno, poi si può seppellire anche qui, secondo voi? Sì, qualche lapide la possiamo mettere. Allora, io vi voglio fare due esempi, un uomo e una donna, che hanno commesso questo peccato. Okay? Uno è nell'Antico Testamento. Ve lo ricordate un certo Davide? Bah, l'ha fatta grossa. Bah. Vi ricordate che è successo a quest'uomo? Ha rubato la donna a un suo soldato valoroso, ma non solo questo, lo ha fatto anche uccidere. Giusto? Cosa meritava lui? Quante volte sarebbe dovuto morire? Almeno due. Due come minimo. Due come minimo. Eppure? Eppure? Perché non è morto? Perché non è morto, scusate? Perché una cosa è la giustizia degli uomini, una cosa è la giustizia di Dio. Saul l'ha fatta meno grossa di Davide, giusto? Ora non voglio fare la classifica dei peccati, però sicuramente l'ha fatta meno grossa di Davide. Eppure ha perso tutto, gli è stato tolto tutto. Ma c'è una grande differenza tra questi due uomini. C'è una grande differenza. È vero che uno la fa più grossa dell'altro, ma uno conosce il cuore di Dio e l'altro no. Uno sa che cosa significa pentirsi e l'altro no. Mamma mia, ma c'è quel Salmo 51. Che parla di un percorso non di 5 minuti, ma di settimane, perché ci sono almeno 5-6 salmi che quest'uomo scrive, e fanno vedere come si pente davanti a Dio. A me non mi interessa del regno, non mi interessa della gloria, non mi interessa della ricchezza, la cosa che a me interessa è che tu mi perdoni, che tu mi togli lo Spirito tuo Santo e che tu resti con me. All'altro invece gli interessava che Samuele andasse con lui. È un uomo che si è pentito e ha trovato il perdono di Dio. È un uomo che si è pentito, l'ha fatta grossa, sì, ma è tornato a Dio e Dio non lo ha rifiutato. Questa è la giustizia. Nel Nuovo Testamento invece, la ricordate quella donna? Non viene nemmeno detto il nome. Ricordate che cosa succede? Gesù è nel Tempio, è arrivato a un certo punto, arrivano gli scribi e farisei, attenzione agli scribi e farisei, tipo Duomo, che dice di conoscere Dio, ma non ne conosce il cuore. Magari la scrittura la conosce dalla Genesi all'Apocalisse, ma non ha capito il cuore di Dio. Prendono questa donna, la scaraventano davanti a Gesù. Voi siete mai immaginata questa scena? Che violenza è? Mi immagino questa donna coperta di sputi, bastonata, in mezzo alla polvere, trascinata. Ecco, l'abbiamo trovata in flagrante adulterio. Mosè dice che la dobbiamo lapidare, tu che dici? Come? L'abbiamo trovata in flagrante adulterio. E lui dov'è? Scusa, questa è la giustizia degli uomini. Il più debole deve pagare, il più forte no. Possibilmente l'uomo con cui l'hanno trovata era uno scribo o un fariseo. Possibilmente era un uomo altolocato. Però con chi è più facile far valere la giustizia? Con chi è indifeso? E Gesù che fa davanti a questa folla inferocita? Perché hanno in Israele, questo è uno dei peccati più terribili, attenzione, non è come oggi. In Israele questo peccato è un peccato che va punito con la morte. Cosa fa Gesù? Avete visto davanti alla folla inferocita? Si mette a terra e comincia a scrivere. Che atteggiamento di... Li vuole portare alla calma. E la Bibbia dice, forse è l'unico uomo che è riuscito a parlare alla coscienza degli scribi e farisei. Perché arrivato a un certo punto fa, chi senza di voi, chi è senza peccato, scagli, non la prima pietra, per primo la pietra, che è una cosa diversa. Avete visto la processione che incomincia? E la Bibbia dice questa processione come è fatta. Prima i più vecchi e poi i più giovani. Perché? Non è una questione di precedenza, eh? Perché prima i più vecchi e poi i più giovani? Com'è? Perché? Ma quali peccati? Peccati degni di morte. Attenzione. Perché Gesù sta dicendo, non, chi di voi non ha mai... No, no. Chi di voi è senza peccato degno di morte? E questo è il punto. Perché qui loro avrebbero potuto... Se era un peccato non degno di morte, avrebbero potuto dire, no, ma il nostro peccato non è come il suo. Il suo merita la lapidazione, il nostro no. Perché in Israele c'è una differenza tra le varie violazioni, giusto? Eh no, escono dai più grandi ai più piccoli sicuramente, perché chi è più grande di età ne ha di più peccati, ma peccati degni di morte, peccati degni di morte, ed escono tutti. E Gesù resta solo con questa donna. E cosa gli dice? Dove sono i tuoi accusatori? Non c'è nessuno, neppure io ti condanno. Wow, neppure io ti condanno, perché? Ti sembra normale? Tu l'avresti perdonata, una che ha fatto adulterio in Israele, pensa alla Sicilia di 30 anni fa, ecco, per avere un'idea, no oggi, 30 anni fa, per avere un'idea. Tu l'avresti mai perdonata? Di la verità, per favore. Tu, una donna che si è comportata così, l'avresti mai perdonata? Perché non è che gli dice, ora vai a Lourdes in ginocchio, paga. No, ti perdono anche io. Ma il silenzio di questa donna è il silenzio del pentimento, scusate. Non lo percepite? Perché lei avrebbe potuto benissimo accampare delle scuse. La prima, perché solo io? Perché non c'è anche lui, giusto? La seconda, ma tu conosci mio marito? Ma tu sai mio marito che uomo è? Se lo meritava, giusto? No, nessuna scusa. Nessuna scusa, in silenzio. In attesa di essere giudicato. Wow. Se voi non vedete il pentimento, io vedo un grande pentimento nel cuore di questa donna. Io che vedo un grande pentimento. Ed è la stessa regola con Dio. Hai peccato, sì, ma hai deciso di pentirti, di tornare indietro. Sei perdonato. Wow. È questa la giustizia. Non quella degli uomini. Ma la giustizia di Dio è qualcosa di straordinario, perché è sempre filtrata dall'amore e dalla sua misericordia. O sbaglio? Scusate, ma se Dio sarebbe dovuto essere giusto con noi, chi di noi oggi sarebbe qui? Chi? Allora, indossare questa cavrazza non è cosa facile, perché non è la giustizia degli uomini. E non è il senso di giustizia che ci trasmette il mondo, ma è la giustizia di Dio. Cioè fare ciò che è giusto, filtrato dall'amore e la misericordia di Dio. Veniamo a un'altra componente di questa armatura. Avendo calzati i piedi che dà la prontezza all'Evangelo della pace. Qui si possono dare diverse interpretazioni, ma io sono convinto che quella che calza di più, sapete i calzari del soldato romano, l'importanza che hanno? Sono fondamentali, perché non solo proteggono i piedi, ma hanno dei ramponi sotto, perché non è che combattevano sull'asfalto o sulle mattonelle, era sempre terreno, di solito fangoso, ma avevano questi ramponi, puntavano i piedi, nessuno li smuoveva e quindi riuscivano a combattere, non scivolavano, non cadevano a terra, oltre ad avere i piedi protetti. Perché se qualcuno ti colpisce un piede, tu puoi avere tutta la forza di questo mondo, ma se è azzoppato non fa più nulla, giusto? Ok. Allora, la figura di questi calzari è l'Evangelo della pace. Pace. Che cos'è che rovina la pace? In una chiesa, che cos'è che rovina la pace? i chiacchiericci, le critiche, le maldicenze, il porta e riporta. Cristina, ti chiami? Ti chiami? Samuele, guarda, mi ha detto delle cose, però non lo dire a nessuno. È un segreto, ma Samuele, guarda, dice delle cose di te. Perché guardate, quando qualcuno vi dice, ma non lo dire, te lo dico a te, ma non lo dire a nessuno, subito dite, guarda, non lo voglio sapere nemmeno io, è un segreto così, così grande, no, per favore, non lo dire nemmeno a me, è una cosa diabolica. Perché poi, sai qual è il trucco? Non lo dire tu, ma lei lo dice, lei, neutro, lo dice a tutti, l'ha già detto a tutti. L'Evangelo della pace. Noi siamo chiamati a mantenere la pace, quella pace che Dio ci ha dato. E noi non possiamo essere uomini e donne di guerra, noi non possiamo attizzare i fuochi, noi li dobbiamo spegnere. Il mestiere che piace più al Signore non è il piromane, è il pompiere. È il pompiere, non il piromane. I fuochi vanno spenti, non accesi. Veniamo a un'altra parte della scrittura, lo scudo della fede. Sapete come il nemico spesso lancia i suoi dardi? Attraverso la paura del domani, della situazione che stai vivendo, facendoti vedere da solo con quella situazione. E allora è lì che tu devi alzare lo scudo della fede, che è la fiducia in Dio. E qualunque sia la situazione, qualunque sia la cosa che ti sta travolgendo, devi continuare ad avere fiducia in Dio. Perché è solo in Lui l'aiuto. Attenzione. Io ricordo un giorno mi è venuta una diverticolosi. Qualcuno ha sofferto di diverticolosi? Io sono stato ricoverato circa una settimana, mi hanno fatto 110 flebo, qualcosa del genere, per evitare l'intervento. Poi sono uscito all'ospedale, sembrava stessi meglio. Dopo una settimana mi è ripreso il dolore. Era l'alba, non lo dimenticherò mai. Mi alzo e avevo in mente che dovevo chiamare poi il mio dottore, si chiamava Antiga, perché lui mi avrebbe aiutato. Mi metto a pregare, mi esce il brano della Bibbia, nel libro dei re, dove c'è scritto che un re morì perché durante la sua malattia, anziché ricorrere a Dio, ricorse ai medici. Wow! Ho chiesto perdono a Dio. Dico, Signore, ma io come posso pensare che la soluzione a questa cosa così brutta è l'uomo? Perdonami, solo tu mi puoi liberare. E il dolore è finito. Io non sono più ritornato in ospedale per questo problema. Non sto demonizzando i medici, attenzione. I medici servono, ma la mia speranza è in Dio innanzitutto. È in Dio. E la soluzione a qualunque problema non la dobbiamo mai vedere nell'uomo. Poi è vero che Dio si serve di uomini, anche di asini a volte si è servito, ma l'origine è Lui, non l'uomo. L'elmo della salvezza, sapete cos'è? L'elmo della salvezza è, noi dobbiamo avere sempre la certezza, dovunque ci troviamo, in qualunque situazione, che la nostra vita è nelle mani di Dio e nessuno da lì ci può tirare giù. Veniamo all'ultimo, la spada dello spirito, mamma mia, sapete cos'è la spada dello spirito? Che quando io incontro un cattolico, incomincio, se incontro uno della PDG, ma quante liti, ma quante discussioni inutili, specialmente sui social, su questioni teologiche, su questioni dell'analisi della vita, perché noi ci facciamo forti che questa è la spada dello spirito. Mannaggia la miseria, ma come si fa? Quando l'Apostolo Paolo dice che questa è la spada dello Spirito, non sta dicendo che tu la devi usare a mo' di clava contro tutti e tutto. Non è così. Ma tu ti immagini, tu incontri un cattolico, non so se vi è mai capitato, allora, io non credo nel Papa, io non credo in Maria, io non credo in Padre Pio, io non credo nelle sacerdozze, ma quello scappa! Ma cerca le cose in comuni, cerca di far nascere un dialogo. È come quando si incontra uno che fuma, allora vuoi piacere a Dio? Leva il fumo. Vuoi piacere a Dio? Leva il peccato. Ascolta, senza che prima conosce Dio, come fa a levare il peccato? Cioè io non lo so. ma che ti aiuta a levare i vizi, tu o Dio? Allora, prima deve esserci una relazione con Dio e poi vengono le altre cose, o sbaglio? E invece no, no, prima devi fare e poi Dio non lo conoscerai mai, perché Dio ti abbiamo dato l'idea, questo è vietato, questo è vietato, questo è vietato, questo è vietato. Giusto? Allora, se incontriamo un cattolico, per favore, non parliamo male di Maria. È la madre di Gesù, è un esempio di fede straordinario. È un esempio di fede straordinario. Cerchiamo le cose che abbiamo in comune e poi con l'aiuto e la guida dello Spirito Santo possiamo sicuramente anche intavolare una discussione matura e che lo può portare a riflettere su certe cose. Il Papa è il diavolo, tu fa parte del diavolo. Per favore, dai, su. La spada dello Spirito significa che innanzitutto Dio si vuole servire della parola di Dio per lavorare dentro di te. Dentro di te, questa è la spada dello Spirito Santo che divide il bene dal male, questa è la spada dello Spirito Santo che ti fa capire ciò che devi fare e ciò che non devi fare. Quindi questa non è la clava da usare contro gli altri, ma la devi usare contro te stesso, verso te stesso. Che bella questa armatura, wow! Avendola indossata potremo resistere non solo a tutte le insidie del diavolo, ma anche quando tutte le potenze del nemico si scateneranno contro di noi. Grazie, Signore. Che Dio ci benedica.